Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, la volta scorsa avevamo letto i 5 versetti, ma prima di questo c'era del capitolo primo, c'è stata un po', no, un'introduzione necessaria, no, che naturalmente non riprendo, ma do per... appunto in qualche modo introdotta, come dice il nome stesso, e due cose semplicemente ricordo, no? Il tempo storico che i primi versetti ci ricordano, no? Parole di Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot nel territorio di Beniamino, a lui fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno. Quindi qui siamo in coordinate che altri libri non hanno, no? Altri libri biblici, cioè, come sappiamo, tipo anche la stessa Genesi, anche l'Esodo, su cui ci sono tante discussioni, sono un altro... qui siamo un po' più nella storia. Naturalmente non sono racconti storici come intendiamo e come... noi percepiamo e abbiamo elaborato l'idea di un libro storico, ma sono parole profetiche all'interno di una storia ben precisa, quindi siamo, potremmo addirittura anche datare questo racconto nel 627 avanti Cristo, perché il 640 è l'inizio del regno di Giosia, figlio di Amon, no? Ricordate che regnerà solo 2 anni, e quindi 640 meno 13, siamo nel tredicesimo, 627 avanti Cristo. Allora, questo non soltanto per così per cultura, ma per ricordare che la parola profetica ha a che fare sempre con la storia, e con questo Dio che parla agli uomini, e parlando a noi uomini parla nella nostra storia. Noi non siamo, la nostra vita la viviamo in una storia e la viviamo anche in un luogo, in una terra. Quindi qui c'è il ricordo di Anatot, ricordate questo villaggio a 6 km di Gerusalemme, e poi si parlerà appunto di Gerusalemme e di un periodo storico che abbiamo visto un po' l'altra volta, ricordate la fine dell'impero assiro, l'inizio dell'impero babilonese, eccetera, tutto quello che accadrà. Quindi fino alla deportazione di Gerusalemme, avvenuta nel quinto mese di quell'anno. La deportazione di Gerusalemme si parla appunto poi del 587 avanti Cristo, quando ci sarà appunto la distruzione. Allora, poi avevamo cominciato a leggere questo racconto di vocazione, racconto di chiamata. Chiamata di Geremia, il profeta che narra la sua l'esperienza fondamentale in cui in qualche modo ha accolto la parola che Dio gli rivolgeva. Un'altra cosa che sottolineavo la volta scorsa e che riprenderemo, no, più volte, che il profeta biblico non è l'uomo prima di tutto della parola, ma è l'uomo prima di tutto dell'ascolto, quindi di una parola ricevuta, no? E di una parola che è ricevuta e chiede di essere trasmessa, che se volete poi è la dinamica della vita, no? Cioè noi ci siamo perché siamo stati voluti da qualcuno, no? E fra l'altro le prime parole che Geremia dice, mi fu rivolta questa parola, prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, la volta scorsa dicevo proprio questo, prima di formarti, no? Cioè, come dire, tu ti sei, a un certo punto ti sei formato nel grembo materno, sì, perché un uomo e una donna si sono incontrati, perché ti hanno voluto, boh, sì, forse, chissà, no, ma io ti ho voluto. Prima di questo c'è il mio volere. Questo credo che sia bello, e se quanto più questa parola e questa consapevolezza e questa fiducia e questa esperienza si va dentro di noi, è molto bella, è molto consolante, molto consolatoria, no? Cioè, di dire che appunto io sì, c'ho la mia storia, vengo da, da un uomo, una donna, eccetera, ma in tutto quello che poi è stata la storia, che è sempre la storia degli uomini, dove appunto si vuole, non si vuole, eccetera, lui mi ha voluto. Io ci sono perché Dio mi ha chiamato alla vita. Questo dice il mio senso, no? Il mio perché, sono qui perché lui mi ha chiamato. E questo ti ho conosciuto, e sto tentando di ripartire da quello che erano le ultime parole della volta scorsa. Ricordate, ti ho conosciuto non tanto in termini affettivi, non tanto in termini di cantico dei cantici, ma tanto in termini di contestazione. E la vita di Geremia sarà una continua contestazione, si scontrerà, soprattutto con i falsi profeti, vedremo poi, e contro un re, contro Joachim, eccetera. Allora, questo, ecco, l'ambiente in cui anche Geremia sta dicendo queste cose è l'ambiente di un tribunale, è l'ambiente, non necessariamente, anche se lui sarà poi preso, buttato giù nella cisterna, sarà accusato, no? Ma qui è piuttosto la considerazione di una vita dove spesso si è contestati, di una vita dove spesso, e la contestazione può essere esplicita o può essere nei fatti e poi esplicitata dentro, no? Ricordate anche quel Salmo 42, no? Che del Levita esiliato che vuol tornare a Gerusalemme e che poi sente dire, no? Mi dicevano, dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Dove la vita ti contesta, no? E allora in questo tribunale, in questa contestazione, lui sente che il Signore prima di tutto ti dice, gli dice, tu ci sei perché io ti ho voluto e perché tu sei mio figlio. Cioè ti ho conosciuto, ti ho riconosciuto. E quindi questo contesto dove l'altro prende posizione a tuo favore, no? E tu sei mio figlio, e chi tocca a te, tocca a me. E una filiazione che dicevamo la volta scorsa, poi come anche Paolo dirà, una filiazione per adozione, noi siamo figli adottivi, e i figli adottivi anche se da una parte appunto ci lascia un po' perplessi, cioè perché è sempre qualcosa di rispetto a una normalità della vita uno può, no? Dall'altra parte però sappiamo bene che non basta, la generazione fisica dice solo in maniera imperfetta quello che un padre, una madre, un figlio, una figlia, cioè le relazioni che se non sono nell'amore non c'è paternità e non c'è maternità, no? Dove anzi, no? Dall'altra parte noi abbiamo l'esperienza, a volte incontriamo persone e forse noi stessi a volte ci siamo sentiti generati in alcune dimensioni della nostra vita e abbiamo ricevuto vita da persone che non erano i nostri genitori, no? Ma con tutto quello, senza togliere niente a loro, no? Ma dall'altra parte altre persone che sono state significative e che ci hanno comunicato vita e che in qualche modo sono stati padri e madri. Questo è bello perché anche c'è una preghiera che adesso non ho sotto mano, ma che dice un po' proprio così, no? Che siamo un po' tutti padri e madri, allo stesso tempo siamo figli. Anzi, uno non può diventare padre e madre se non è stato figlio, anche spiritualmente. Le persone che vanno avanti da sole, pensando che tutto viene da loro, sono tutto loro, non sono debitori verso qualcuno, non stanno riconoscendo quello che di fatto è la loro verità, cioè che tutto è ricevuto. Per poter essere elaborato, vissuto e donato. Allora, ecco, no, questo ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Qui è il secondo stico di questo versetto 5, dove vedete viene un po' ripreso le stesse cose, però si va avanti, perché prima di formarti al grembo materno, prima che tu uscissi alla luce, ti ho conosciuto, ti ho consacrato. È una ripetizione, ma non letterale, non si ripete semplicemente la stessa cosa, si va più avanti. E fra l'altro si dice qualcosa di definitivo, ti ho conosciuto e ti ho consacrato. Fra l'altro anche il riconoscimento, come sappiamo, nelle vicende umane, che poi sono sempre, alla fine, al di là dei bei discorsi si va sempre sul concreto, e sul concreto significa anche i soldi, cioè il riconoscimento di una paternità significa permettere al figlio di reclamare il diritto sull'eredità, no? Perché quando il padre vuol cacciare il figlio di casa, dice ti disconosco, non so se poi qui adesso non mi addentro su questioni giuridiche di cui sono molto ignorante, se questo così è possibile, eccetera, eccetera, però di fatto quella è la minaccia, no? Che viene detta, non sei più mio figlio, per cui non avrai più neanche un soldo. Allora anche qui, anche Paolo dirà, no? Abbiamo ricevuto l'eredità di figli. Che ricevere quello spirito che grida nei nostri cuori Abba Padre, no? E che ci permette di essere in relazione, l'eredità di figli. E allora qui il passaggio ulteriore, ti ho consacrato, ti ho consacrato. Fra l'altro vedete, state vedendo un po' come questo discorso della vocazione di Geremia, sì, sta dicendo qualcosa di Geremia, ma sta dicendo qualcosa di tutti noi. E questo lo dico perché nei giri ecclesiali, nonostante che oggi si sta parlando un po' di più delle vocazioni cristiane, eccetera, eccetera, delle varie differenti vocazioni, però rimane che quando si parla di vocazione intendiamo tutti di che cosa si sta parlando, no? Cioè della serie ha avuto la vocazione, non ha avuto la vocazione, ha perso la vocazione, come no? Cioè gli è venuta la vocazione, la malattia, no? Gli è venuta la vocazione, a me no, non è venuto, no? Cioè, quindi in genere la parola vocazione purtroppo rimane ancora segnata dal pensare che la vocazione è quella dei cosiddetti consacrati, no? Cioè ritorniamo sempre, non so, forse fra qualche generazione, speriamo riusciremo a uscirne fuori, a quella visione che dei cristiani di serie A e dei cristiani di serie B, per cui i cristiani di serie A sarebbero i religiosi, i preti, i cristiani di serie B sarebbero voi, mi spiace, cioè voi, le donne sono ancora più sotto. E quindi, naturalmente, non è così. Non è così, cioè nel senso che tra l'altro qui anche consacrato non vuol dire che uno, sai, come dire, cresce in dignità, non so, riceve, entra in una casta che è superiore, per cui entrando in quella casta tu cresci in dignità. Una volta una signora all'Aquila, che era entrata in una pia associazione, eccetera, aveva fatto i voti di questa associazione, il giorno dopo veniva in chiesa, no? Impettita e camminando 2 metri sopra il pavimento, no? Cioè perché si era consacrata. E allora tutti quanti, no? Si era consacrata. E noi ci abbiamo questa cosa qui, no? Che siamo come... E come dire, intanto dimentichiamo che la consacrazione fondamentale di ogni cristiano è quella battesimale. Quella battesimale. E poi anche lo stesso dire consacrato, se ci riflettiamo, non significa avere una dignità, una cosa sacra. Essere messi col sacro, essere separati per essere messi col sacro. Però attenzione, essere messi con il sacro perché? Non per dire prendersi i posti migliori degli altri, ma per essere abilitati a significare quello che il sacro è. Cioè il sacro è biblicamente, il sacro nella religione naturale è il boss, che sta in alto, che è immortale, onnipotente, e che lui sta bene e noi stiamo sotto lì a chiedere le briciole, no, eccetera. Questo nella religione naturale. Nella religione biblica il sacro è colui che è con te, che in relazione con te. Allora essere consacrati significa divenire capaci di relazioni, no, di amore fedele. Pensate anche per dire la santità, no, che poi ha, è vicino come tematica alla consacrazione, alla santità. Noi tante volte anche qui la santità pensiamo a persone perfette, così ce l'hanno raccontate, no? Persone perfette, il santo del mio paese si racconta che è nato, l'allevatrice lo prende e gli scappa da mano, il bambino cade e la terra si apre, no, sotto per poter accogliere, no, perché era già, no, quindi persone straordinarie già dalla nascita, no, rispetto alle quali non so voi, ma io direi, guardando me, direi no, non c'è niente da fare, cioè, non sono tanto, no, e come ci diciamo alcune volte anche per giustificarci, io sono un uomo, non sono mica un santo, no? Anzi, una volta una ragazza in un gruppo giovanile espresse in maniera forte e interessante, perché lei disse: io voglio essere una donna, non voglio essere una santa. Cioè, bello, come dire, di quell'idea lì a me non interessa. Non diceva dell'idea, pensava che i santi sono quelli, no? E no, invece, no, penso di averlo raccontato, ma abbiate pazienza, ogni tanto lo riracconto. Per me è una scintilla di santità, io l'ho vista una volta che, parlando con una ragazza della cappella universitaria di L'Aquila, che era una ragazza, studiava, non studiava, veniva, non veniva, si perdeva ogni tanto, no? Cioè, in un momento, parlando con lei, lei ha avuto come un momento di verità, no? Mi dice: tu mi hai capito un po', no? Mi fa, dice, sai, io ogni tanto mi perdo, però per me è importante che quando vado a bussare a quella porta di quel padre, c'era un padre anziano con noi, lui mi apre sempre. Allora, secondo me, lì c'è qualcosa di santità, no? Cioè capacità di essere nelle relazioni. In quel per sempre, che attenzione, qui non parliamo necessariamente anche, ma che però anche molto semplicemente quello che tante volte desideriamo e diciamo verso le persone a cui vogliamo bene, che stanno magari che stanno male, e gli diciamo: se hai bisogno, io ci sono. Che vuole esprimere questo, no? Vuole esprimere il fatto di dire: poi io ci sono per te. Poi non sempre va così. Poi anche per non cattiva volontà, ma per altre cose non riusciamo a esserci. Però quello è il nostro desiderio, poter essere per l'altro fino in fondo. Allora il consacrato è colui, no, in fondo Geremia poi sarà questo, no? Essere fedele a un al suo popolo, che allo stesso tempo è chiamato a scuotere, ad accusare, no? A condannare in qualche modo, vedremo, condannare per la, vedremo, non per la morte ma per la vita, e proprio a quel popolo lui sarà chiamato a rimanere fedele. C'era un'omelia del Cardinal Martini che parlava dei cristiani come amici della propria città. Non so voi, ma Bari, anche con le cose belle che ha, non è proprio una città che sempre facilmente tu dici: mi sento amico, no? Su molte cose, ma... Allora, come dire, no? È un'amicizia, no? E allora, ecco, ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Si discute poi fra gli studiosi, ma a noi non interessa direttamente se questa sia un'inserzione, perché si parla delle nazioni. Però noi prendiamo il testo così come ci è arrivato, no? Interessante quindi che ogni storia, ogni chiamata, ogni vocazione è particolare e per tutti. Per tutti, no? Ricordate quella bella frase della tradizione ebraica che dice che chi salva una vita salva il mondo, no? Cioè, come dire, in fondo nelle nostre piccole storie, perché poi, no, cioè, però lì si gioca qualcosa che ha senso per noi e che va anche oltre di noi, per ogni storia. Qui le nazioni, si parla di goim, no? Cioè sapete che nell'ebraico c'è am, che sarebbe il popolo, no? E goim sarebbero le genti, le nazioni, no? Quindi è una chiamata all'interno del popolo che però ha già un valore per tutti. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Qui probabilmente in questo racconto c'è anche uno schema letterario che torna anche in altri racconti di chiamata, dove c'è prima di tutto la parola di Dio e l'ordine, no, del Signore, e dall'altra, però ecco un ordine, attenzione, questo è sempre interessante, no, che apre al dialogo. Non è un ordine che fa a meno dell'altro, che schiaccia l'altro, no? Ma è un ordine che chiama a parola, che chiama a risposta, e normalmente la risposta del chiamato è quella di dire: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Attenzione, questo lamento è il lamento che normalmente si fa nei funerali. Quindi non è un lamento più superficiale, ma un lamento che ha a che fare con qualcosa di profondo, di vitale o di mortale, no? Signore, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Attenzione, qui giovane non significa intanto in termini di età, perché poi si discute quanti anni poteva avere Geremia, forse 23, qualcuno dice 24, non si sa naturalmente fissare con... Però qui giovane è piuttosto l'idea di uno che non è capace, che non è maturo. In questo senso sappiamo che si può essere anche più avanti negli età e ritrovarsi in tante situazioni immaturi, no? Incapaci di gestire, no? E attenzione, questo fra l'altro, Geremia pone una difficoltà che non è laterale, ma è fondamentale. Cioè non è che dice Geremia, dice: oh no, c'ho un mal di schiena, no, mi fa male una gamba. No, qui è parole di Dio rivolte a Geremia per andare a parlare, e lui dice: io non so parlare. È una cosa fondamentale, no? Si gioca tutto quanto sulla parola, e lui cosa dice? Io non so parlare. E vedete, se tante volte anche il parlare è anche simbolo, no? Cioè esperienza immediata di quello che è vivere, qui si potrebbe dire, no? Si potrebbe parafrasare: vita di Dio donata a Geremia perché ne faccia esperienza, la dia a altri, e lui dice: io non so vivere. Io non so vivere. E vedete che questa è poi anche l'esperienza che tutti quanti facciamo, no? In tante situazioni della nostra vita, di non sapere come vivere, non sapere da che parte è la vita, no? Perché nelle situazioni, nelle decisioni, nelle... No, ne... Allora, è come dire, qui c'è una chiamata alla vita e alla vita di relazioni nella parola, in una parola ben... rispetto alla quale Geremia si sente, no? Ecco, incapace di stare in piedi, di poterla gestire, di poterla... Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò, poi torneremo, perché io sono con te. Vedete, qui il Signore non dice: non dire sono giovane perché non lo sei. Cioè, come dire, Geremia, oh, c'hai 23 anni, cioè sei già giovane, a quel tempo tutti i tuoi coetanei erano sposati, no, per cui, cioè... il Signore non dice questo, non è che fa un po'... Adesso no, permettete un po' di counseling, un po' a buon mercato della serie, guarda, il problema è che tu non hai fiducia in te stesso, no? Alcune persone ti dicono, è semplicemente che tu non hai fiducia, tu dovresti avere più fiducia in te stesso, no? E no, c'è un brano simile, cioè un brano nel Nuovo Testamento. Vi ricordate Luca 5 quando c'è questo racconto della cosiddetta pesca miracolosa, no? Lì a un certo punto il Signore che gli dice va su acque profonde, anche lì, no? E Pietro, un po' protestando, un po' ci va e trova, no, che eccetera. E poi cosa succede? Che Pietro scese e appena sceso si gettò ai piedi di Gesù e gli disse: Maestro, allontanati da me perché sono un peccatore. Che è una cosa strana immediatamente, no? Perché uno dice: Gesù non aveva parlato mica di peccato. No. Ma vedete, probabilmente questa cosa è il fatto che Pietro sì si era fidato, ma non si era fidato di Gesù, no? Ricordate, tra l'altro lui aveva detto: Maestro, ho faticato tutta la notte, no? Cioè, ma sulla tua parola cercherò della serie, proviamo, non gli facciamo fare, no, una brutta figura al maestro, perché un giro si rende conto, questa è testa dura, ma io sono pescatore. E poi in realtà, quando la realtà appunto lo sconfessa, lui gli va a dire: allontanati da me, cioè non avere a che fare con me, perché io non sono all'altezza, tu mi vuoi coinvolgere in qualcosa di cui io sento tutta la mia durezza di cuore, incapacità, meschinità, eccetera, eccetera, no? E il Signore che cosa gli dice? Gli dice: non temere. Non gli dice: no, Pietro, tu non sei così, Pietro. Pietro, non, perché ti dici queste cose? No, 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 è come se il Signore le dà per scontato. Dice: ok, è così, tu sei così, ma non temere. Cioè che queste cose non sono più forti di me che ti mando, della mia parola che ti mando, a vivere. Guardate che credo che, lo diceva anche Sabino Chialà in un intervento che aveva fatto a San Marcello sui martiri, no? Cioè, tante volte i martiri non sono persone particolarmente straordinarie, particolarmente, no? Cioè, o che avevano messo in, no, in preventivo, ma sono uomini e donne che hanno tentato di vivere, no, a partire dalla loro fede, senza magari, e che a un certo punto nelle vicende del mondo si sono trovate a essere travolti, a dare, quindi non dei supermen. Allora il Signore appunto qui dice, dice: tu andrai a tutti coloro a cui io ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò e non aver paura di fronte a loro. Vedete, qui Geremia non aveva tirato fuori il discorso, non aveva detto la paura, però il Signore che, come dire, esplicita, perché anche dietro questo c'è le paure che dominano la nostra vita. Se ci pensate, quante cose noi non riusciamo a vivere più in libertà, in profondità, in verità, per paura. Anche nelle nostre relazioni, no? Quante cose rimangono bloccate perché le paure ci dominano. Quindi il Signore dice: non aver paura, perché io sono con te. È bello questo anche, no? Cioè, perché il superamento della paura, anche qui, non è dato da un convincimento interiore, della serie: io non devo aver paura, io non devo aver paura. Sai, uno se lo ripete 100.000 volte, poi immediatamente scappa. Ma qui, no, c'è come l'esperienza così molto semplice dei bambini, che tante volte, no, entrando in una stanza buia, si girano verso il padre e la madre perché hanno paura, e il padre e la madre li prende per mano e gli dice: sono qui io, non preoccuparti. E lui, che crede che appunto il padre e la madre sia più forte di qualunque cosa ci possa essere nel buio, si rassicura. Per cui vedete, no, il Signore cosa gli dice? Io sono con te. E qui per proteggerti sarebbe più per salvarti, perché non è tanto che il Signore promette uno scudo, una protezione, no? No, 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 rispetto alle prove che verranno. No, 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 il Signore promette una salvezza nelle prove che verranno. Nelle prove che verranno. La vita cristiana non è una vita ideale che pensa che può saltare la vita umana, no? Cioè della serie uno si fa l'assicurazione sanitaria e poi va a messa, no, della serie non si sa mai, no? Perché un aiuto anche dall'alto è meglio sempre averlo, no? Non bastano tutte le cose. No, cioè, nonostante che anche tutti gli studi americani che dicano che pregare faccia bene, no? Cioè questo è, possiamo anche crederci, cioè che uno che abbia un ritmo regolare di silenzio, di, no, possa aiutare rispetto, però come sappiamo essere cristiani significa vivere la vita di tutti gli uomini, quindi affrontare tutte le fatiche degli uomini, vivere le malattie che vivono tutti, eccetera eccetera. Però essere salvati nelle prove. E il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E, normalmente nelle chiamate bibliche c'è appunto la prima chiamata, la reazione, no, l'obiezione, ricordate anche Mosè, eccetera, eccetera, dopodiché c'è la conferma da parte di Dio e il conferimento di un segno, cioè di un segno che dovrebbe, ma non è detto che lo sia, cioè confermare, come dire, verificare. E qui c'è questo toccare la bocca, che appunto è il luogo della parola, è il luogo della vulnerabilità di Geremia, dove allo stesso tempo lui si sente dire dal Signore: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca, vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Questa parola che sradica, demolisce, distrugge, abbatte, edifica e pianta. Notate, verbi che hanno a che fare con la città e con la campagna, quindi, come dire, in tutti i luoghi. E verbi che hanno a che fare con il negativo, potremmo dire, cioè sradicare, demolire, distruggere, abbattere, e verbi che hanno a che fare col positivo, edificare, piantare, anche se i primi sono superiori ai secondi. Questo è anche il leggere la storia. Lui è in un tempo di crisi, è in un tempo di distruzioni, è in un tempo di cadute di imperi. Forse anche noi per certe cose siamo, no, in un tempo in cui tante cose si stanno cadendo, si stanno abbattendo, e la parola, c'è una parola profetica che entra in questo, no? E poi l'ultima parte del capitolo 1 sono due visioni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: che cosa vedi, Geremia? Rispose: vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Vedete, in nota, non so se sulle note, sulla Bibbia di qui della nostra sala, ma sulle Bibbie un po' più con un apparato critico più ampio, si dice che in ebraico c'è un gioco di parole fondato su etimologia e allitterazione. Tra mandorlo, shaked, letteralmente colui che vigila, e io vigilo, shoked. Quindi se noi leggessimo il testo in ebraico, naturalmente invece qui in traduzione, no? Cioè tra il mandorlo, che potrebbe essere detto anche il vigilante, no? E appunto shoked, io vigilo. Tra l'altro anche questa cosa del mandorlo che fiorendo annuncia primavera, no? Che vigila sull'arrivo della primavera, no? E notate, Geremia è profeta, cioè cosa significa profeta, no? Cioè, vedete, noi cristiani diciamo in una parte, come anche gli ebrei credenti, che Dio opera nella storia. Beh, il profeta è colui che se ne accorge. Perché noi lo diciamo, ma una cosa è dirlo, una cosa è accorgersene. cioè riuscire a cogliere, per dono di Dio, nelle vicende umane la presenza del Signore e come il Signore sta operando. Allora il profeta è colui che è capace di cogliere e di dire, di cogliere e di dire quello che coglie. Per cui questo ramo di mandorlo, fra l'altro qui probabilmente c'è un segno positivo e un segno negativo, perché un segno positivo è la fioritura della primavera, e dall'altra parte il ramo di mandorlo, il ramo, ricorda la verga, il bastone, quindi stanno arrivando i babilonesi. E dall'altra parte questo dire io vigilo, io sono presente, no? Sul mio popolo, sulla sua storia, in tutto quello che avverrà. E poi, versetto 13, mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore, che cosa vedi? Risposi, vedo una pentola bollente, la cui bocca è inclinata dal settentrione. E notate, Geremia è un uomo a cui piace la natura, per cui lo vediamo prima a contemplare gli alberi, e poi un uomo che sembra che piace stare anche in cucina, perché l'altra immagine è legata. Allora, qui, tra l'altro, questa pentola bollente la cui bocca è inclinata dal settentrione. Qui non è molto chiaro il testo, perché qualcuno propone, piuttosto che la bocca inclinata verso settentrione, il fuoco da settentrione, che la pentola fosse messa in modo che da nord, no, ci fosse il fuoco, no? E allora anche qui, no, questo, e quindi il Signore vi dirà dal settentrione, vi lagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra, perché i babilonesi verranno dal nord. Cioè, vedete, qui si parla di visione. Ma poi è il Signore, la parola, mi fu rivolta la parola. Lui cosa vede? Vede un ramo, vede una pentola. Però è colui che è capace di vedere oltre. Cioè, come ci dice anche il piccolo principe, si vede bene solo col cuore, no? Cioè, allora, un cuore aperto, un cuore ascoltante, no? Un cuore è capace di vedere quello che normalmente, no, non riusciamo a vedere. Che uno sguardo più superficiale non coglie, che riesce a vedere oltre. Quindi la visione è la visione di un uomo che ha un cuore ascoltante, ascoltante di Dio, ascoltante della storia, ascoltante delle cose che vede, ascoltante delle situazioni più piccole e più grandi, che riflette, no? E coglie. E allora questo arrivo appunto dei babilonesi, perché ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione, oracolo del Signore, e si verranno, e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura tutto intorno e contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato agli altri dei e adorato idoli fatti con le proprie mani. Qui è l'annuncio, no, di questo, è l'arrivo dei babilonesi, però in questo c'è l'accusa, c'è il giudizio. Ricordate, tante volte anche nel libro di Isaia noi abbiamo trovato questa forma giuridica del rib, no, della contesa, cioè dove allora l'accusa non è legata a un giudizio di condanna, ma l'accusa è da parte del contraente, della parte lesa, in un patto, che chiede, no, che l'altro si renda conto del suo male attraverso l'accusa, ma perché? Ma perché questo, no, in qualche modo rinsavisca, potremmo dire, torni alla vita, torni alla relazione, al patto. Quindi è interessante questo fatto, no? E su questo leggeremo anche nei nostri incontri, no? C'è una parola forte per amore. Una parola che, ecco, forte come la morte, no? Che è capace di scuotere, ma perché ama, E attenzione, più di questo non può fare, più di parlare non può fare. E allora dice: tu dunque stringiti la veste ai fianchi, alzati, di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Quindi il Signore dice: stringiti i fianchi, cioè che è un po' preparati alla battaglia, preparati al conflitto, e di loro tutto ciò che ti ordinerò. No, in qualche modo vivere significa prepararsi al combattimento, no? Non naturalmente, non ci auguriamo quello delle armi e quello della violenza, ma quello che nelle relazioni ogni giorno, no, a partire dal nostro cuore, dove comincia il combattimento? Il primo combattimento è nel cuore di ciascuno di noi, rispetto al fidarsi, no, dell'invito a vivere, o divenire preda della paura. Qui non è che queste parole non sono da intendere nel fatto di dire che se avrai paura io ti farò paura. No, no, il Signore sta dicendo: se avrai paura diverrai preda della paura. E se notate, la lotta è questa, no? Tra la spinta alla vita e le paure, che tendono appunto a tenerci chiusi, a non farci vivere. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. È paradossale questa parola, no? Perché dice: io faccio di te una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo contro tutto il paese. E dall'altra parte la realtà di Geremia, un uomo, semplicemente un uomo, che avrà soltanto dalla sua la parola, no? La sua vita. E vedremo anche poi la sua esistenza, anche le sue scelte, cioè Geremia, vedremo, sarà profeta non soltanto con la parola ma anche col suo corpo. Anche il suo corpo in tante vicende sarà parola. Quindi è paradossale, no? Come c'è un Signore che è onnipotente, che va contro tutto il popolo, contro i capi, contro i sacerdoti, contro i profeti, eccetera, il popolo, no, attraverso la debolezza di una persona. La debolezza di una persona. Noi come religione cristiana naturalmente abbiamo avuto gli eserciti, lo Stato papale aveva l'esercito, aveva... Ancora abbiamo le guardie svizzere, cioè voglio dire che ancora sono un esercito molto più ridotto, ma no, cioè abbiamo tutto un apparato, abbiamo la forza dei capitali, abbiamo economici, cioè questa è tutta la religione cristiana. La fede cristiana crede in una persona, Gesù di Nazareth, no? Che è venuto nella debolezza della sua vicenda umana. C'è qualcosa lì che fa un po' pugni, no? C'è una tensione tra la religione e la fede in Gesù. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno. Di nuovo, perché io sono con te per salvarti. Oracolo del Signore. Vedete, di nuovo, no? Io sono con te. E vedete, la paura di Geremia, Geremia non la vincerà subito, anzi poi ne avrà sempre a che fare, vedremo poi anche tutte le sue lamentazioni. E dall'altra parte un Signore che non glielo dice solo una volta, no? Ma glielo ridice: io sono con te, sono con te. Ancora 5 minuti, ce la fate, almeno iniziamo questa. Ora iniziamo tutta una parte che porterà fino al capitolo 6-7, leggeremo a pezzi, quindi cercheremo di andare anche un po' veloci, ecco, di raccolte di predicazioni, una parte più antica, e vedete anche qui nella mia Bibbia di Gerusalemme c'è le predicazioni più antiche, l'apostasia di Israele, cioè Probabilmente sono delle predicazioni che Geremia fa nel nord. Ricordate il nord che ormai non c'è più, cioè il regno di Israele era stato già distrutto dagli Assiri nel 721, c'erano chi era rimasto, no? C'erano altre popolazioni, c'erano i resti delle 10 tribù. E poi avremo una parte invece di oracoli che Geremia farà invece nel regno del sud, dove invece il regno c'è ancora, sta per finire, ma c'è ancora, e quindi a Gerusalemme col Tempio. E allora ricordate sempre lo schema di questo, cioè lo schema del Rib, della contesa. Il Signore viene a litigare. Bello questo, eh? Cioè, che il Signore, sai, si mette proprio di tigna, cioè attraverso Geremia, viene per litigare, viene a fare lite perché ci ama. Viene a fare lite perché ci ama. E allora dice Geremia: mi fu rivolta questa parola del Signore, va e grida agli orecchi di Gerusalemme, così dice il Signore: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto. Quanti osavano mangiarne si rendevano colpevoli, la sventura si abbatteva su di loro, oracolo del Signore. Allora, è bello, questa prima parola non è una parola di accusa, ma è una parola di ricordo dell'amore. E questo è interessante, no? Perché la cosa fondamentale non è la fuga da Dio. La prima cosa è l'amore di Dio. La prima cosa non è il peccato, ma l'amore di Dio. L'amore di Dio. Tant'è vero che no, non si può parlare di peccato se uno non ha fatto esperienza dell'amore di Dio. Così no, anche analogicamente uno non sa bene cos'è la morte se non ha gustato la vita. Perché lì, no, tante volte, morte e vita, per uno che la vita è uno schifo, morte e vita. Ricordate che negli anni 70 le prime campagne contro la tossicodipendenza giocavano sullo slogan "se ti droghi muori", e sono state un fallimento, perché per uno che già vita morte, no. Allora dire se non c'è invece il gusto della vita, non so neanche. Allora la prima cosa è l'amore. L'amore al tempo della tua giovinezza, no? Quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata, qui c'è un po' tutto il racconto dell'esodo, dell'uscita dall'Egitto, i 40 anni, no? E allora, no, questo Israele era sacro al Signore, la primizia. Qui ricorda, in nota ce l'avete, Esodo 19:6. Comunque fa riferimento all'inizio del patto, cioè Israele uscito dall'Egitto, che cammina nel deserto, a un certo punto arriva all'Oreb e lì il Signore propone l'alleanza, no? E dice se tu vorrai entrare in alleanza con me, tu sarai una proprietà particolare perché mia è tutta la terra. Allora uno dice che strano, proprietà particolare se tua tutta la terra? Che significa? Già tu tutta la terra, che significa proprietà particolare? Invece no, in ebraico è segulà, che significa il tesoro della corona, cioè nel senso che il re è padrone di tutto il regno, però c'ha, no, c'ha quei gioielli particolari, quella, no, che ama, eccetera, eccetera. Cioè anche qui torna, no, questa cosa, cioè l'esperienza di un amore particolare, no? Cioè di una, non fa a pugni, da noi fa a pugni il particolarismo con dall'altra parte la necessità che sia per tutti, no? In Dio no, Dio ci ama ciascuno e tutti, ciascuno e tutti. E allora dice appunto chi osava mangiarne si rendeva colpevole. Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, voi famiglie tutte di Israele. Così dice il Signore: quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? Ci fermiamo a questo versetto, che è già tanto interessante, no? Che il litigio comincia con una domanda. La domanda della serie: che t'ho fatto? Che t'ho fatto? Cioè, vedete, il mistero del peccato, peccato inteso come rottura della relazione, fuga dalla vita, opera di morte, perché l'uomo scappi da Dio, fino in fondo la Bibbia non ce lo dice. Cioè, fino in fondo non ci viene detto. Cioè, fino in fondo, perché noi che siamo fatti per la vita, no? E che sentiamo dall'altra parte, no? In tante situazioni scegliamo la morte. E anche Genesi 3 è un racconto che tenta di andare in fondo, sì, il discorso della falsa immagine, eccetera, però come sappiamo è un racconto in cui Eva è già inclinata verso. Cioè, qui è anche un altro tentativo in cui si cerca di cogliere qualcosa di più profondità, cioè quasi come se l'uomo se ne andasse da Dio perché ce l'ha con Dio. Cioè, della serie: tu mi hai fregato, tu non mi hai amato come mi avevi promesso e come io pensavo che era giusto per me essere amato. Per cui, se è così, io no. Cioè, è come se nel fondo dell'uomo giocasse un rancore verso Dio, una avercela con Dio. Perché vedete, no? Il Signore dice: qual è ingiustizia, no? Cioè, che ingiustizia lo fa? Tu sei stato ingiusto, quale? Parliamo. Ricordate Michea che abbiamo letto, no? Cioè, o popolo mio, che male ti ho fatto, che dolore ti ho dato? Rispondi. E vedete appunto quale ingiustizia, no? E per allontanarsi da me, per correre dietro al nulla diventando loro stessi nullità. È forte questo, no? Cioè, il correre, noi diventiamo immagine del Dio che adoriamo. Noi diventiamo immagine del Dio che adoriamo. E allora, dato che gli idoli sono nulla, no? Adorando loro ci nullifichiamo. Pensate la gente che ha come idolatria il denaro. La qualità umana della vita di queste persone si impoverisce sempre più. Si impoverisce sempre più. No. Vuote, persone vuote. Vuote. Magari anche presidenti, eccetera, ma al di là di quello, persone vuote. Di un vuoto infernale. Infernale. Correre dietro agli idoli fa diventare come loro. Come seguire il Signore della vita fa diventare come loro. Persone viventi. Allora, ecco, ci fermiamo qui. Come vedete è un discorso serio quello che Geremia ci fa. E noi...